Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte ad un altro che non vi ha per nulla faticato. Questa è la vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene dall'uomo da tutta la sua fatica e dalle sue preoccupazioni del suo cuore, in cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore si riposa. Anche questo è vanità, parola di Dio. Salmo responsoriale. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino col tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorsi con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Questo Cristo, vostra vita, sarà manifestato. Allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Parola di Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: Uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante, ed egli ragionava tra di sé in questo modo: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce davanti a Dio. Parola del Signore. Vi ricorderete, oggi è la prima domenica del mese di agosto, e vi ricorderete che da un anno e mezzo ormai, insieme ad altre 26-27 comunità parrocchiali, dedichiamo la prima domenica del mese a pregare, a riflettere e a cercare di imparare a lottare per la pace. Perché talvolta non è sbagliato chiamarla lotta, sembra una contraddizione dire lottare per la pace, invece spesso è una lotta non violenta, ma è una lotta. Siamo consapevoli anche che questa pulsione che abbiamo a eliminare l'altro, ce l'abbiamo dentro questa pulsione, eliminare l'altro che intralcia la nostra realizzazione. Non vuol dire ammazzarlo e basta. Nella guerra si ammazza, nella vita si può calpestare, si può distruggere, si può calunniare. Insomma, l'altro fa ombra, dà noia alla nostra realizzazione. E siamo consapevoli che questo dipende anche da un altro impulso che è comune a tutti, quello di realizzare la nostra vita nel possedere. Quindi casualmente oggi c'era questo brano del Vangelo sul possesso, ma che è strettamente legato alla violenza e alla guerra. È sempre la mania del possesso che ci spinge a distruggere l'altro. E nella spiritualità cristiana hanno prevalso spesso due atteggiamenti di fronte al possedere, non pensate soltanto al denaro. Anzi, io c'è un'altra mania di possesso più pericolosa del possedere le cose, ed è il possedere le persone. Noi siamo chiamati a entrare in relazione, non a possedersi. E nella spiritualità cristiana hanno prevalso invece due atteggiamenti di fronte al possesso, secondo me deviati e devianti. Il primo è quello di criminalizzare le cose, la ricchezza, perché è diabolica. La mia nonna, ve la cito sempre, che diceva sempre che il denaro è lo sterco del diavolo, è rimasto impresso. E non era la mia nonna a dirlo, era la mentalità comune, ed era una mentalità che derivava dall'impegno di fede, dall'impegno religioso. Sei cristiano, la ricchezza è lo sterco del diavolo. Allora di che ce l'ha messa a fare il Dio? Per tentarti. Che tu devi passare in mezzo, come la pena di Tantalo, devi passare in mezzo alle cose desiderabili, belle, ma te devi vincere questa pulsione, questa tendenza, e allora se ce la farai avrai in premio nell'aldilà, però. Questa vita invece è un esame, devi passare all'esame. Quindi il primo atteggiamento, secondo me deviato e deviante, era proprio questo, criminalizzare il possesso, criminalizzare la ricchezza. Ma non è, Gesù non ha detto questo. Gesù dice che il denaro che diventa un idolo è diabolico. L'abbiamo letto oggi. Tenetevi lontano dalla cupidigia, da ogni cupidigia. Pensate possesso, dominio. Io credo nella Bibbia è un altro nome del peccato. Si potrebbe, tutte le volte che rammenta la parola peccato, se la sostituite con la parola dominio, possesso, il discorso torna lo stesso. Diceva un tale, mi è rimasto impresso, fin da ragazzo, non mi ricordo nemmeno chi era che l'ha detto, sarà, immagino io, un santo della mia gioventù, non so, non me lo ricordo, che diceva le cose che ho chiuso a chiave le ho perdute, quelle che ho tenuto aperte sul palmo della mano me le sono trovate centuplicate. È un'affermazione, secondo me è un'affermazione di grande spessore umano, di grande spessore esistenziale. Cioè San Paolo dice una battuta, a me mi è sempre rimasta impressa questa, e credo ora di averla capita un po' di più. Da ragazzo non la capivo molto. Che dice, nella seconda lettera ai Corinti, mi pare, dice: non abbiamo nulla, ma proprio per questo abbiamo tutto. Io pensavo al solito, come dicevo prima, a rinunciare a tutto, rinunciando a tutto, Dio mi ricompenserà. Invece il vero modo di fruire delle cose è non possederle. Sembrerebbe una contraddizione. Il possesso è una minaccia per la fruizione. Perché il possesso basta a se stesso. Vedo un fiore, bello, l'impulso che senti, strapparlo e portartelo a casa. E dopo 3 ore lui è morto. Lascialo lì. Siediti, contemplalo, è già tuo. E sono affermazioni con delle ricadute laiche, secondo me, molto importanti. Gesù, quindi, non demonizza la fruizione delle cose, anzi, questa è una delle cose principali che volevo dirvi oggi. La rinuncia che lui chiede, la rinuncia alla cupidigia, è il vero modo per godere delle cose. Quindi c'è l'invito nel Vangelo di oggi a non fare un idolo del possedere, a non tenere il cuore nello scrigno della ricchezza, del mammona, come lo chiama Gesù, come lo chiama la lingua di Gesù. Ecco. Questo fa giustizia di un certo modo di porsi davanti alla ricchezza e agli affetti, che poi nella storia dei cristiani è diventato egemone, cioè che il credente in Gesù è chiamato a rinunciare a tutto in questa vita per poter accedere nell'altra al godimento pieno. Ma la povertà vissuta da Gesù non è disprezzo delle cose. Lo ripeto, è il vero modo di goderne. È la mania di possesso che rende la ricchezza un feticcio, un idolo che frega chi la possiede e crea dolore intorno a te, perché concentra la proprietà e il possesso in poche mani, come ho fatto effetto ultimamente. Io non avevo mai sentito lamentare Musk, lo spazio non è suo, non se lo mette, che se ne fa? Che vuol dire? Ma immaginate, questa è follia pura, ecco. Un gelato è mio e me lo godo, lo spazio è suo. È indubbio che il Nuovo Testamento vede la ricchezza con occhio sospetto. Sarebbe stare a occhi chiusi a non voler vedere questo. Ma è altrettanto chiaro che secondo Gesù la ricchezza non si riscatta con l'ascesi spinta, con la demonizzazione, ma con la condivisione. Questa è la strada aperta. La condivisione che non è rinuncia a godere delle cose. Lo ripeto, il Nuovo Testamento dirà chiaro che è l'unico modo di goderne. Francesco d'Assisi è un punto di riferimento, dopo Gesù, è un punto di riferimento fondamentale a questo riguardo. La povertà per lui non fu rinuncia a questa vita per avere un premio nell'altra, ma gioia di vivere libero in mezzo alle cose. La rinuncia a possedere non fu per lui rinuncia a fruire delle cose. Basterebbe pensare al Cantico di Frate Sole, mi sembra scritto da uno che disprezza le cose o rinuncia alle cose. Sì, grazie Signore per Frate Sole. Dice grazie per Sorella Morte, che io non ho capito perché io tanto sorella non la considero mia. Quindi perfino arrivare fino a questo, a vedere con gratitudine ogni aspetto della vita. Gesù e Francesco quindi hanno scelto di vivere una struttura di vita povera, ma all'interno di questa struttura si sono mossi con estrema libertà, godendo delle cose che avevano. Gesù mangia e beve con i pubblicani e con le prostitute. E una volta, c'è quel brano, ve lo ripeto sempre quando si parla di questo argomento, perché quando l'ho scoperto, l'ho messo a fuoco la prima volta, mi turbò quasi, ecco. Quel brano in cui Gesù dice di se stesso, lamentandosi davanti alla folla, ma insomma è venuto Giovanni Battista che faceva una vita da asceta, lui sì, faceva una vita da asceta. Là nel deserto si cibava di cavallette, di locuste e cavallette selvatiche. E allora è venuto Giovanni Battista e avete detto, ma sì, figurati, io quella vita lì è troppo difficile, troppe rinunce, no, non lo seguiamo. Sono venuto io, che invece non sono in quella logica di vita lì, e mi dite sono un mangione e un beone. Proprio le parole testuali del Vangelo. Di Gesù hanno detto, pensate, che era un mangione e un beone. Quindi Gesù non è una scelta. Gesù ci va nel deserto, ma poi ritorna nella città. Ci va per 40 giorni. Al di là della battuta, anche da qui si deduce che Gesù non faceva abitualmente una vita da asceta. Di Francesco d'Assisi basterebbe quello che vi citavo dianzi, il Cantico di Frate Sole, per capire cosa voleva dire per lui stare in letizia in mezzo alle cose. Noi invece tendiamo a vivere una vita super garantita e al suo interno siamo pieni di sensi di colpa e facciamo elemosine, facciamo piccole rinunce per farci perdonare di consumare troppo. Uno invece di 20 sigarette ne fuma 18, fa il fioretto. Da quando ero bambino io ci dicevano che possono essere anche utili per allenare la volontà. Ma è un'altra logica. Vivere una vita super garantita e all'interno, siccome tu c'hai sensi di colpa, tu cerchi di fare delle piccole rinunce. E di là invece vivi una vita precaria, da lavoratore giorno per giorno, ma all'interno di questa scelta ti muovi con estrema libertà, mangi, bevi quel poco che la vita ti dà magari. Mi è rimasto sempre impresso, ve l'ho detto altre volte anche questo, il racconto della morte di Papa Innocenzo III a Perugia. siamo 1216, Francesco è morto nel 1225-26, dovrebbe essere l'anniversario quest'anno allora. Già, non mi ricordo se 25 o 26. Insomma, Francesco è morto 10 anni dopo Innocenzo III, che lui aveva conosciuto anche, aveva ricevuto Papa Innocenzo III. Papa Innocenzo III è una delle figure più emblematiche, per me odioso, è una persona che ha fatto del male alla Chiesa. Però dicono che era un uomo di preghiera, io questo voglio da giudizio. Come possa un uomo di potere come lui, organizzatore di crociate, essere un uomo di preghiera? Questo è uno dei misteri, che io ce n'ho tanti misteri nella vita, ecco, questo è uno di quelli. Allora si racconta che Innocenzo III andò a Perugia nel 1216 e aveva invitato i cardinali anche lì per indire una crociata contro i musulmani. Ce lo racconta un certo Giacomo da Vitry, che era un vescovo da poco, fra l'altro veniva da Roma, l'avevano ordinato vescovo da poco. E proprio in quei giorni Innocenzo III morì. Immaginate il trambusto, no? Il Papa con tutto il corteo, tutta la servitù che poteva ir dietro. Ecco. E in questa lettera di Giacomo da Vitry si racconta che durante la notte l'aveva messo in una chiesa, vestito con abiti sontuosi, non so come si vestivano allora, erano state ricchezze enormi sul suo vestito. Entrarono i ladri in chiesa, lo lasciarono nudo e portarono via tutto. Alcuni videro in questo gesto un segnale da parte di Dio, come avrebbe voluto la Chiesa, cioè nuda. 10 anni dopo morì anche Francesco e chiese ai suoi frati di essere deposto nudo in terra. Due nudità emblematiche, Innocenzo III e Francesco d'Assisi, a distanza di 10 anni. Uno che testimonia il grado di tradimento a cui era arrivata la Chiesa, l'altra la coerenza di un uomo che vuole morire nudo, sulla terra nuda, così come è uscito dall'utero della mamma. Io sono convinto che la povertà di Francesco non è la miseria del terzo mondo, è un nuovo rapporto con le cose, che anzi impedirebbe lo scandalo della miseria. Io penso che questo orizzonte evangelico, il giudizio sul rapporto con la ricchezza e con le cose, abbia delle ricadute laiche feconde. Io vi dico sempre che non ci può essere un annuncio biblico che non ha delle ricadute laiche, se no che ce ne importa a noi. Nell'Antico Testamento c'erano. L'Antico Testamento si legge, per esempio, e questa mentalità si è trasbordata anche un po' nel cristianesimo, con grave danno del cristianesimo. Nel Vecchio Testamento si legge, questa è la legge che viene da Dio, tu non farai un vestito mescolando lana e lino. Ce ne importa a noi, figuratevi, dov'è il valore morale di questa affermazione? Loro dicono il valore morale sta nel fatto che Dio l'ha detta. Tu non devi cercare una logica etica dentro i comandamenti. Tu li devi osservare perché Dio li ha detti. Ma chi me l'ha detto che Dio li ha detti? I sacerdoti. Quindi ve immaginate voi, si dà un potere ai sacerdoti enorme. Io a volte ci leggo anche tutta la battaglia che nella Chiesa, io l'ho vissuta sulla mia pelle dal confessionale, è stata fatta per esempio dichiarando peccato la contraccezione. Io mi ricordo per anni l'unica cosa che io sentivo in confessionale, specialmente da parte della donna, era ho fatto l'amore con mio marito evitando i figli. Ma dove sta scritto che? Perché? Perché l'ha detto Dio e a noi chi ce l'ha detto? I preti, capite? È un circolo vizioso da cui non se ne esce. Ma dov'è il valore morale? Certo, se tu mi dici che te per scelta all'interno di un matrimonio, tu dici io non vorrò mai figli perché sono una rottura di scatole, capisco, allora ci può essere una responsabilità morale, ma non era così. C'è anche oggi chi lo sostiene questo. E allora qui invece da questo orizzonte evangelico a cui accennavo ci sono delle ricadute laiche enormi. La cura per la miseria drammatica che c'è nel mondo, quindi potrebbe essere omeopatica. La povertà si cura con la povertà. O meglio, non è esatto così. La miseria si cura con la sobrietà. Visto che la sobrietà non è una rinuncia a gioire, è il vero modo di gioire. Mi ricordo sempre, non so se l'avete visto voi, un film molto interessante, ma io parlo che ora non voglio al cinema, sono decenni, La grande abbuffata, non so se l'avete visto voi, in cui fa vedere come persone che ritengono che il mangiare, lo scoppiare dal mangiare sia il massimo della gioia a cui tendere, si accorgono che invece non gioiscono nemmeno. Il pane mangiato insieme è più buono. Questa è la cosa di cui dovremmo convincerci. La povertà si cura con la povertà. La miseria vergognosa di tanti, più precisamente, si cura con la sobrietà di tutti. Non tutti poveri, ma tutti più sobri, sì, però. Chissà che non possa essere questa la strada da seguire. È un tema su cui varrebbe la pena misurarsi, riflettere. Voi siete proprio convinti che noi abbiamo questa sana certezza, cioè che la sobrietà è un valore? Se noi vivessimo in un posto dove cibo, case, ce n'è per tutti, starebbe in questa scorpacciata di beni. Il regno di Dio è una scorpacciata di beni? Io credo di no. Il Vangelo non ci dice che il regno di Dio vuol dire tutti a pancia piena. Il regno di Dio è dove io mi accorgo del tuo bisogno. Quando io mi chino su di te e ti rimetto in piedi se sei caduto, questo è il regno di Dio. Oggi Paolo e la Cristina fanno 45 anni di matrimonio. Indovinate chi li ha sposati? A Vingone, c'ero qui ancora. 45? 45 anni insieme sono mia poia. Voi credete, io credo ha molto a che fare col rapporto di coppia, anche quello che abbiamo detto. Voi siete chiamati a possedervi o a incontrarvi? L'avete visto ultimamente sui giornali, continuamente ci sono femminicidi. Com'è possibile? Non mi ami abbastanza e allora ti ammazzo. E allora io credo abbia molto a che fare col rapporto di coppia. Voi non siete chiamati a possedervi, ma a incontrarvi. Mia moglie, mio marito, non sono aggettivi di possesso, sono aggettivi di relazione. Io non conosco bene i dialetti, ma mi sembra di aver capito che in napoletano si dice questo, il figlio che è a me, non il mio, come si dice del cellulare, no? Come si dice della televisione, è la mia. Io ho diritto di vita e di morte sulla roba mia. Se io pigli il cellulare, lo butto in terra e lo schiaccio, ma resta mia. Mio marito, mia moglie vuol dire un'altra cosa. E allora c'è una concezione di fedeltà anche diversa. La fedeltà non è non cambiare mai, è rilanciare il patto nei cambiamenti. Questa è la fedeltà vera. Tante volte io, parlando con alcuni che vivono l'esperienza di coppia, mi hanno detto, ma lui o lei non era così. Quando io l'ho presa i patti erano diversi. I patti erano che tu l'avresti seguita o seguito nel cambiamento anche, e a rilanciare l'alleanza nel cambiamento dell'altro. Voi sembrerebbe, io vi conosco ormai da 50 anni quasi, sembrerebbe che questa strada l'abbiate percorsa. Il rapporto è in piedi, che non è poco. È una scommessa grande quella di stare insieme. Ma ci sono ogni tanto queste esperienze. Io vi auguro di continuare così, non vi metto nemmeno limiti, di continuare così sempre, per voi e per tutti i vostri figli e nipoti e parenti. E che Dio vi benedica per lunghissimi anni ancora. Credo in un solo Dio.